Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
E con la pancia ancora piena dopo i lauti pasti natalizi che iniziamo questa nuova settimana di Doppio Misto, come sempre Roberto Rubio e Fabio Frongia al microfono.
Buonasera,
ciao Fabio.
Roberto, ciao ragazzi.
Ciao anche a Davide Cabra.
E al maialetto che sta qua a fianco a
sì,
me.
Sì, hai mangiato parecchio.
No, è ancora vivo, adesso lo sto curando per Capodanno.
Esatto, perché c'è ancora il secondo round, abbuffata ovviamente di maialetto, come diceva giustamente Davide, ma abbuffata anche di sport perché non si è fermato né il Cagliari, non si è fermata neanche la Dinamo, dunque c'è tanto anche quest'oggi, in questa puntata post natalizia, insomma, di cui parlare.
Sì, un Cagliari che ha vinto con facilità contro la Pro Vercelli, una partita direi poco più che un allenamento per i rossoblu per salutare questo 2015, direi dai due volti del Cagliari, con la retrocessione e poi adesso questo girone d'andata direi per il momento trionfale o poco ci manca, perché comunque il Cagliari sta dominando pur tra qualche difficoltà, insomma, che può essere messa in preventivo, insomma. È arrivata questa vittoria con la Pro Vercelli, è arrivato il compleanno di Rastelli, insomma c'è la grande festa al Sant'Elia, adesso si guarda al prossimo match, ne parliamo tra poco di questa sfida tra Crotone e Cagliari che poi ci riaprirà le danze. E poi c'è la Dinamo che, come hai detto, ha battuto Pistoia, una Dinamo che sembra in ripresa, ci sono alcuni temi da sviscerare sul pianeta Dinamo, ma partiremo direi dal Cagliari.
Sì, partiamo dal Cagliari. Ieri vittoria per 3-0 sulla Pro Vercelli, ha segnato il primo gol Joao Pedro, il secondo chi l'ha segnato? Farias o Munari?
Direi Munari.
Ma io sono d'accordo con te, perché c'è una casistica particolare su questo genere di gol. Tu ricorderai quello di Inzaghi nella finale di Champions contro il Liverpool.
Sì, ma Inzaghi li faceva tutti così.
Dovremmo toglierli tutti al Super Pippo.
E quindi secondo me è giusto gratificare Munari.
Non so la Lega chi l'abbia dato, sinceramente non ho verificato.
Mi sembra che la tendenza generale sia quella di darlo a Farias, però vabbè,
calcio moderno. Uniformeremo.
No, al calcio moderno. Arriva questo slogan anche a doppio
la deviazione di schiena è determinante.
Io direi che è determinante, perché secondo me il tiro di Farias era tutt'altro che irresistibile. Ha spiazzato Pigliacelli. Poi terzo gol di Fossati con un tocco da biliardo. Direi una partita mai in discussione. Cagliari che ogni volta, insomma, riusciva a superare la metà campo, dava l'impressione di poter fare un gol. Superiorità imbarazzante del Cagliari. Ci piacerebbe soffermarci su qualche contenuto tecnico.
Sì,
la partita di ieri, ma no, non ce ne sono stati.
Ci ricordavano anche i ragazzi, i nostri inviati al Sant'Elia, Olivero Addis e Mattia Marzeddu, come fosse difficile, no? Poi in sala stampa, anche tra colleghi, provare a individuare i temi su cui magari analizzare o su cui imbastire i pezzi del lunedì per quanto riguarda la carta stampata, proprio perché su Cagliari Pro Vercelli c'era poco da dire, quindi allora ci si può già lanciare in analisi e in bilanci di questo 2015. Cagliari che si è anche abbandonato all'Accademia nella giornata di ieri, insomma una partita davvero che non ha offerto nulla. Abbiamo visto un po' di saggi di bravura da Sau, da Farias, dallo stesso Joao Pedro.
Sì, Farias ci ha messo un po' di dogane così, ormai era buttata
anche
in ridere.
Anche Sau un paio di volte, perché voleva segnare, infatti c'ha un po' il musone.
Meritato il sardo. Direi Farias che ancora una volta ha fatto vedere di essere debordante in questa categoria. Direi che il Cagliari ha fatto vedere soprattutto la grande solidità che avevamo già analizzato e già visto nel periodo d'oro, quello insomma culminato con la vittoria sul Vicenza al Sant'Elia, periodo al quale poi era seguita invece il periodo difficile con l'infortunio di De Sena e il problema in casa col Como, insomma qualche certezza era caduta. Adesso direi che il Cagliari è andato in vacanza, breve vacanza, con le certezze direi tutte al loro posto per tuffarsi poi sul girone di ritorno, no?
Sì, assolutamente, certezze. Ieri la Pro Vercelli ha offerto davvero pochissima resistenza a Pro Vercelli, che lo ricordiamo è una squadra che comunque sta andando discretamente bene nel corso di questo campionato, credo non avrà grandi difficoltà a salvarsi poi più avanti. Cagliari che ha mostrato secondo me la solidità di cui parli tu soprattutto a Salerno, perché
invece non avrà molta facilità a salvarsi,
ma glielo auguriamo sinceramente. Io glielo auguro di tutto cuore, sia ai giocatori, alla squadra, al pubblico e a loro presidente, ma avremo modo di parlarne magari più avanti con calma. Comunque sti Cagliari che in crescita dal punto di vista della maturità, ha fatto sfogare la Salernitana per esempio a Salerno, e poi è andata a colpire grazie alla qualità dei singoli, grazie anche alla sua solidità difensiva, messa a punto direi Salamon, una crescita esponenziale nelle ultime uscite.
Sì, molto,
anche ieri.
Molto interessante questo discorso di Salamon, no? Perché era partito un pochino, anzi aveva giocato subito appena arrivato, poi un pochino Reinch sembra sembrava invece averlo scavalcato, comunque essere il titolare già dall'estate, insomma Rastelli gli aveva dato le chiavi del reparto. Invece Salamon fece una grande prestazione con lo Spezia e adesso direi che sarà molto difficile toglierlo dal quartetto titolare. Poi a Crotone mancherà Cepitelli, quindi ci sarà di nuovo la coppia Salamon-Krajic.
Secondo me la prestazione di Salamon è determinata anche dal tipo magari di attaccante che deve marcare. Secondo me con i brevi linee magari va un po' in difficoltà, a volte non tiene bene la linea del fuorigioco, l'abbiamo visto anche a Salerno inizio partita. Invece quando gli attaccanti avversari sono fisicati, come era Marchi ieri dalla Pro Vercelli per esempio, gli danno palloni alti, di testa la prende veramente sempre lui, giocatore che potrebbe tornare utile secondo me al Cagliari anche in Serie
A. Sì, ci sono dei momenti in cui davvero fa vedere tanta qualità, no? Queste falcate, questo poi prendere anche la posizione di centrocampista, avere anche il tiro dalla distanza da cui è nato il gol contro il Bari. Quindi Salamon in questo momento è uno dei giocatori caldi di una squadra che ha davvero una quantità di calciatori bravi, davvero sconfinata, e la riprova è il fatto che contro la Pro Vercelli Rastelli ha tolto quattro giocatori rispetto alla bella prova di Salerno, cioè Balzano, Barella, Giannetti e il quarto che adesso mi sfugge, Barreca,
sì,
per far giocare Pisacane e Murru con il trio poi João Pedro Farias e Sau con i due brasiliani che tornavano dalla squalifica. Qualcuno poteva dire ma perché non ha confermato Barella, no, all'inizio della partita? Barella davvero straordinario a Salerno,
sì,
eppure è arrivata una squadra che è stata davvero perfettamente sul pezzo, che non ha sofferto minimamente. Quindi questo secondo me va un plauso a Rastelli, che tra poco sentiamo.
È un grande merito di Rastelli, questo non era facile assolutamente, non è mai facile gestire una squadra con così tanti elementi che possono giocare i titolari. Secondo me i colleghi di Rastelli insomma dicono vabbè è facile vincere con una squadra così, no, secondo
però
me...
Durante il girone d'andata l'avevamo anche criticato Rastelli per qualche scelta di formazione magari non azzeccata, pensiamo a Livorno quando schierò João Pedro di nuovo da mezzala dopo aver...
Ma lo criticheremo ogni qualvolta torna a schierarlo da mezzala perché se lo merita.
Esattamente,
perché...
però nelle ultime due partite Rastelli davvero ha azzeccato qualsiasi scelta,
sì,
bravissimo anche a dare fiducia a Barella in quel di Salerno, in una partita caldissima dove il giovane 97 finalmente direi per la prima volta veramente ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità che da anni gli si pronosticano, gli si, insomma, delle quali viene accreditato.
Andiamo a sentire Rastelli sentiamo come ha commentato ieri la partita.
Devo fare complimenti ai miei ragazzi che oggi hanno portato a casa tre punti, di conseguenza mi hanno regalato questa vittoria, ma l'hanno regalata a loro, alla società, ai nostri splendidi tifosi che oggi hanno assiepato lo stadio in ogni ordine di posto. È stato bellissimo e noi vorremmo vedere sempre lo stadio così pieno, pieno di calore, pieno di incitamento, perché i ragazzi hanno bisogno, e credo che lo spettacolo sia stato degna della cornice di pubblico. È bello perché comunque si è chiuso un percorso importante, girone d'andata, soprattutto questo mese ricco di appuntamenti, abbiamo giocato tantissimo e non era facile, abbiamo racimolato veramente tante vittorie, e quindi a dimostrazione del valore dell'organico posso cambiare veramente tanti uomini, il valore della squadra non cala, e quindi veramente sono soddisfatto. Ho voluto condividere questo momento di gioia visto che poi avremo modo di riposarci con tutti i nostri tifosi. Non possiamo pensare di fare un campionato in maniera immacolata, quindi le ammonizioni ci sono, soprattutto i difensori sono quelli un po' più portati a subire questo tipo di sanzioni, però abbiamo, ripeto, un organico che ci permetterà di poter sopperire per una partita a qualsiasi assenza.
Non ha ballato Massimo Rastelli dopo la vittoria del Cagliari sulla Pro Vercelli, per fortuna direi, hanno ballato però i giocatori per insomma richiamare l'attenzione sul tema del Natale direi nella Cagliari sportiva, che è stata l'espulsione di Teio a Salerno. Ragazzi, ci vogliamo tornare?
Che è stato uno dei temi caldi del cenone, no?
Non si parlava tanto, anche perché a ridosso del cenone sono arrivate le copiose squalifiche insomma.
Beh, direi che quello che è successo a Salerno è stato veramente un qualcosa di incredibile. Ogni tanto nel calcio sportivo italiano accadono questo tipo di episodi.
Sì, il paradossale.
È difficile anche commentare, no? Soprattutto la squalifica di Teio, che è stato espulso in quel parapiglia dove l'arbitro, per l'ennesima volta, gli arbitri della Serie B hanno fatto vedere la scarsa personalità,
esatto,
in certi momenti. Perché in quel momento Pairetto ha visto...
Espulso per errato posizionamento nell'esultanza.
Durante l'esultanza. No, ma questo è un tema veramente importante, al di là del fatto che insomma faccia assolutamente ridere veramente quello che è successo. Paidetto ha dovuto dare in pasto al pubblico di Salerno un'espulsione, perché altrimenti non so, avrebbero ammazzato qualcuno. Veramente, veramente brutto quello, cioè, che è successo.
Nemmeno nei peggiori campi ecuadoregni. Cioè.
No, no, Matteo non ha degnato di uno sguardo la curva dell'Arechi. Poi nelle tribune, anche in tribuna stampa addirittura, si sono accesi gli animi, si è sparsa la voce di un gestaccio verso la curva.
Ha fatto udito, diceva.
Sì. Cosa che non è mai assolutamente successa. Teio ha dovuto anche scontare una giornata di squalifica. Si è acceso poi un parapiglia. Secondo me quello che ha gestito in maniera più matura tutta quella situazione è stato un'altra volta Massimo Rastelli, perché probabilmente ci è abituato, è andato a richiamare un pochino tutti, era arrabbiato ovviamente per aver perso Melchiorri per l'espulsione, però è stato quello che più ha mostrato anche, forse se vogliamo, una certa abitudine a questi campi, questi contesti, sì, così, sì, caldi.
I Melchiorri e il resto della panchina si è fatta davvero prendere la mano, e poi pesano quelle tre giornate di squalifica dell'attaccante. Vedremo se ci sarà poi il ricorso da parte della società rossoblu, però per il momento Melchiorri è mancato contro la Pro Vercelli, mancherà a Crotone, mancherà poi anche in casa contro la Ternana. Col Crotone abbiamo detto mancherà anche Cepitelli. Comunque Salerno, abbiamo detto
5.000
prima,
euro di multa tra l'altro sì. Hanno tirato in campo di
sì ma la Salernitana prima già del gol di Teio aveva iniziato a metterla sulla rissa questa partita, perché davvero l'inferiorità era clamorosa.
Io ho detto Barella dove... portato fuori da Rossi, no, chi era? Sciaudone probabilmente, sì, accompagnato per un orecchio praticamente fuori dal campo, una scena...
anche lì iniziavano le cose assurde,
una scena veramente brutta, sembrava che la Salernitana fosse in qualche modo penalizzata da, non so, dagli arbitri.
La Salernitana era totalmente inferiore, io ho detto due categorie, ma mi ha ricordato un pochino la partita di Livorno, non so se ricordate, sì, quando anche Livorno era nettamente inferiore sull'1-1, aveva cominciato a metterlo un pochino sul nervosismo, sulla corrida, e lì il Cagliari lo stesso non aveva gestito molto bene, pur dominando, pur avendo occasioni in serie, lì era mancato il gol per sbloccare la situazione.
Anche a Salerno un po' stava mancando questa
quell'1-0 un pochino, esatto, stava facendo preoccupare.
Stava stretto e il Cagliari stava iniziando anche in questo caso, insomma, a dare adito magari a recriminazioni. Torrente poi a recriminato per il fallo di Lanzaro, per esempio, no, vogliamo tornare su questa recriminazione da parte di Torrente. Ha detto che il gol da cui è nato il 2-0 del Cagliari, insomma, nasce appunto da una punizione inesistente. Se Lanzaro disgraziatamente colpisce la gamba del giocatore del Cagliari, gliela spezza a metà, come è successo a Brescia con
lo stesso Lanzaro. Ha fatto esattamente diversi falli anche nel primo tempo, e insomma, torniamo a quel discorso che hai fatto bene tu, citando anche magari De Sena, no? Quando ci siamo arrabbiati per quel rosso non dato, tantissimi falli di questo tipo, quando magari la gamba si rompe poi se ne parla per giorni. Invece nel caso di Lanzaro tanti saluti, anzi ci sono allenatori che addirittura si lamentano per il gol subito.
Sì. Comunque direi, Fabio, che siamo d'accordo nel momento in cui diciamo che Cagliari gioca un altro sport rispetto a quasi tutte le formazioni di questa Serie B.
Totalmente, un Cagliari che fa un campionato a sé, davvero dipende tutto dai rossoblu. Vedremo dall'inizio del girone di ritorno, perché ricordiamo Crotone, poi come trasferte complicate ci sarà Latina e ci sarà anche Avellino all'inizio del girone di ritorno, allora lì si potrà capire tanto. Ma insomma, a Crotone secondo me il Cagliari vincendo può mettere più di un piede nella massima serie.
Parleremo e come della sfida dello Shida in programma, il 16-17, insomma,
vediamo.
Vedremo a gennaio, inizio anno. Per il momento ci andiamo a sentire un pochino di musica. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you.
dear mama. Place no one above you. You all appreciate it. Don't you know we love you? Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due.
Sfumiamo sulle note di Tupac Shakur, grande canzone questa, richiesta dal sottoscritto peraltro a Davide Cabras, che mi ha accontentato, per cui gli dico grazie Davide.
Ah no, dammi i 50 centesimi, non è grazie.
Sì, te li passerò dopo sotto banco. Allora, parliamo ancora del Cagliari. Fabio, Cagliari campione d'inverno con 46 punti, miglior attacco, quarta miglior difesa invece.
E miglior differenza reti.
Esatto, miglior differenza reti, per cui era impossibile chiedere di meglio a Massimo Rastelli. Se Cagliari facesse un girone di ritorno identico a quello di andata, chiuderebbe a 92 punti, sarebbe primo con largo margine di vantaggio, per cui non ci rimane che augurarci, insomma, che le cose proseguano su questi binari.
Cagliari che è su livelli, per quanto riguarda i punti e i distacchi, delle squadre che nella storia recente hanno vinto la Serie B, quindi Juventus, la Juventus del post Calciopoli, Palermo e Sassuolo, che sono le tre squadre che hanno fatto meglio, ha fatto meglio del Carpi, no? Del tanto decantato Carpi della scorsa stagione. Un bel l'aiuto è arrivato nell'ultima giornata di andata anche dagli altri campi, con le sconfitte di Bari, Novara e Cesena. Per quanto riguarda le rivali dirette, il distacco dal terzo posto, che è quello che conta alla fine, è salito a 8 punti. Questo appunto carica ancora ulteriormente la partita di Crotone. Direi che in questo momento il campionato di Serie B vede appunto le due battistrada, poi dietro ci sono tantissime squadre. Ricordiamo che è stata rinviata Perugia, Vicenza per la nebbia, e tantissime squadre, no, che vanno a ingrossare questo gruppo di outsider, che mi sembra il livello molto molto equilibrato, no? E fino alla fine ci sarà una lotta anche per la griglia playoff, equilibrato verso il basso, e i punti sono tanti per quanto riguarda le squadre della prima parte di classifica. Però il Cagliari, come abbiamo detto prima della pausa musicale, è nettamente superiore alle altre, e il rammarico può essere per quei punticini persi qua e là nel girone d'andata. Penso alla partita di Terni, all'ultimo pareggiata all'ultimo minuto, quella mancata vittoria di Livorno. Però stiamo parlando veramente di briciole che in qualche modo danno adito ai soliti scontenti o ai soliti criticoni di avanzare.
Rastelli vattene, cioè bisogna dirlo
così,
tanto,
a prescindere.
O il Cagliari gioca male, c'è qualcuno anche che dice questa cosa qua. Il
Cagliari gioca bene adesso.
Mi sembra che giochi bene, certo. Non è il Barcellona,
ma una squadra cinica che però non gioca nemmeno. Insomma, non ho mai visto un Cagliari nelle ultime settimane almeno giocare male.
No, ma vedono diverse combinazioni, tutte di prima, molto veloce.
Sono dettate anche ovviamente dalle qualità tecniche dei singoli, però
secondo me sono migliorate rispetto anche all'anno scorso sensibilmente. Cioè,
sì,
i piedi
Pedro,
sono migliori.
Per esempio, sembra avere dei piedi più, insomma, importanti più rispetto dritti, a quelli dell'anno scorso. Più dritti, più ben posizionati. Ma vi voglio, insomma, provocare anche su un'altra questione. Ma il Cagliari che è troppo forte, oppure sono le altre che sono troppo scarse?
Questa è una bella domanda, perché poi hai prospettiva Serie A, quella che bisogna,
esatto,
farsi.
Perché bisogna ragionare anche, vabbè, non vogliamo mettere troppa carne sul fuoco, magari portarci troppo avanti anche per un discorso di scaramanzia, no?
No, si sapeva che il Cagliari comunque aveva allestito una squadra di altissimo profilo
per fare questo campionato.
Diciamo che forse una risposta si può trarre dalla partita con l'Inter in Coppa Italia, che è, insomma,
sì, anche se era una partita un po' atipica, perché l'Inter ha giocato un po' così, insomma, non col coltello tra i denti.
Però era la prima, insomma.
Però anche il Sassuolo, per esempio, era un banco di prova interessante. Esatto, Cagliari che ha giocato con le riserve, ha giocato molto bene.
Io penso che sia un Cagliari che, parlando in ottica di Serie A, insomma, toccando tutti i ferri possibili, credo che sia un Cagliari che già lavora in prospettiva Serie A, comunque con dei giocatori che potranno comporre l'ossatura. Poi è chiaro che nella massima serie serviranno quei 3-4
innesti di categoria, magari,
cioè, è normale. Però non è una squadra come può essere il Carpi, appunto, per citarlo nuovamente, che in Serie A avrebbe dovuto rifondare per non essere una squadra di una Cenerentola, insomma.
Ma in questo mercato di gennaio il Cagliari secondo voi ha bisogno
di
qualcosa?
Di
secondo me no.
Secondo me il Cagliari può anche andare avanti così. Davide Cabras, cosa ne pensa?
Ma in realtà, allora, voi state dando il gomitino a Giulino.
Certo, che noi siamo aziendalisti.
L'acquisto del mese è Munari, che ci può anche stare perché effettivamente sta migliorando. Io però un centrocampista di sostanza, insomma, sul lungo periodo lo prenderei, anche perché è veramente molto giovane.
Una scelta...
Cioè, il centrocampo è giovanissimo.
Il centrocampo del Cagliari è giovane, una scelta, quella del centrocampista di peso, che secondo me potrebbe essere fatta ancora in ottica Serie A, no? Magari
sì,
cerca di
essere.
Lavorare in anticipo.
In Serie A il centrocampo nostro, insomma...
No, credo che farebbe fatica, però secondo me, ecco, quando vai magari adesso a cercare un centrocampista, più che trovare un rimpiazzo o un giocatore di Serie B, magari si potrebbe pensare anche a magari anche spendere un pizzichino di più o trovare l'occasione, lì starà alla bravura.
Ma non
della
è che
società.
Magari rovini la chimica che si è faticosamente creata, insomma, in questa
lì
fase di campionato.
Dalle indicazioni di Rastelli.
Perché è un Munari che sta crescendo e fino a qualche settimana fa aveva un po' il muso, adesso sta venendo fuori, ieri ha giocato bene, a Salerno aveva giocato bene. Hai Barella che secondo me è un potenziale fenomeno se non si ferma, hai degli Ola, insomma hai anche la possibilità di valorizzare dei giovani che sono tuoi.
Non dimentichiamo che due posti sono assegnati, cioè Di Gennaro e Fossati ormai sono i titolari inamovibili, il terzo per il momento è Munari, cioè non si discute, però diciamo che il terzo, appunto quello vacante, al netto di turnover e squalifiche, e quindi a quel punto
Teio.
C'è lo stesso Teio, quindi abbiamo Munari, Teio, degli Ola che comunque parte diciamo ultimo nelle gerarchie, e poi Barella che è un po' l'incognita visto che Rastelli lo vede trequartista, lo ha detto molto chiaramente nella conferenza stampa di insomma pre-Pro Vercelli, e da trequartista ha fatto molto molto bene a Salerno, quindi insomma teoricamente andrebbe in concorrenza con Joao Pedro che è il titolare della trequarti. A quel punto poi si apre il grande affollamento in attacco, dove lasciare fuori per esempio Giannetti, che credo sia l'attaccante con la media gol più alta, sembrerebbe un sacrilegio, perché credo che Giannetti farebbe il titolare ovunque in Serie B,
sì,
no?
Come tutti i giocatori del Cagliari dal primo all'ultimo, anche riserve, non so, questo penso a un Barreca, esatto. Per dire, giocherebbe titolare in qualunque altra
Cagliari
squadra
che ha 8 difensori sostanzialmente, che può davvero cambiare in qualunque modo con ottimi risultati. Questo a riprova per sottolineare per l'ennesima volta la grande abbondanza. Parliamo un po' di calciomercato, Roby, perché comunque il 4 apre ufficialmente il mercato, però Stefano Capozzu che è al telefono, direi che non ha mai mollato il telefono. Cagliari che farà veramente pochi movimenti, direi, in entrata e in uscita. Ci sono giusto Benedetti, che è diciamo l'esubero in difesa,
va piazzato
ormai, piazzato già l'anno scorso, non riescono mai a piazzarlo, il povero Benedetti. Sembrava potesse essere indirizzato all'estero, soprattutto in Inghilterra, perché il suo procuratore, nuovo procuratore tra l'altro, opera in quel mercato là, però potrebbe anche alla fine aprirsi qualche strada per la Serie B, e quindi vedremo un pochino dove andrà Benedetti, che giustamente dovrà andare a giocare, dovrà in questo Cagliari.
Ma il Cagliari ci crede in Benedetti? Io non credo.
Io credo di no, sinceramente.
C'è il rischio che ci scippino qualcuno, secondo voi?
Ma si è parlato di offerte per, o di comunque di interessamenti per Salamon, per Sau, però io sinceramente...
Ma non avrebbe nessun senso privarsi di giocatori in questa fase.
Anche perché se dici, come abbiamo detto prima, un centrocampista lo prendi magari in ottica Serie A, poi vai a
questo lo dite pezzi. Perché non c'è più Cellino, se no...
Ma anche Cellino tante volte ha resistito, ha stretto i denti di fronte a delle offerte, per cui insomma vedremo
non
un pochino.
Credo, non credo,
che
cessioni eccellenti mi stupirebbero tantissimo.
C'è Cragno, però,
c'è Cragno che vuole giocare, vuole giocare. Cosa faresti tu con Cragno, Roby?
Io cercherei di convincerlo a rimanere, però insomma Storari, lo ha detto anche Rastelli, lo abbiamo provato a stuzzicare su questo argomento, è sempre stato insomma granitico nella sua certezza di Marco Storari titolare. Io non vedo grosse prospettive per Cragno nell'immediato al Cagliari, pensando anche a una ipotetica prossima stagione vedo ancora Storari intenzionato a proseguire almeno per un altro anno con il Cagliari, per cui a quel punto per Cragno diventa difficile fare la riserva per 2 anni, anche 6 mesi lo scorso anno dietro a Berkic. Insomma, fossi in lui proverei ad andare a giocare da qualche altra parte. Ci sono poi dei portieri, Fabio me lo confermi, che scalpitano per cercare di venire al Cagliari.
Sì, beh, direi che Cagliari la tendenza sia comunque che possa diventare una piazza sempre più ambita dal punto di vista sportivo, dal punto di vista ambientale. Quindi la situazione di Cragno è particolare, perché appunto c'è un procuratore, un giocatore, forse più il procuratore che il giocatore, che spinge per giocare, e la società, il Cagliari Cagliari, che eviterebbe di doversi impegnare nella ricerca di un portiere. Insomma, l'intenzione della società è quella di rimanere così, però chiaramente se poi in casa hai un elemento scontento non è il massimo. Vedremo come si potrà risolvere. Cagliari comunque credo stia guardando chiaramente a prospetti di numeri 12 affidabili,
anche perché il problema, cioè, di fondo è che lui è il titolare in teoria dell'Under 21. Questo è un, cioè,
quest'estate, quest'estate lo stesso Di Biagio lo aveva rassicurato, alla fine è stato questo decisivo anche per farlo rimanere. Io penso che se sei rimasto in estate puoi andare via a gennaio per andare in situazioni magari non straordinarie, come penso a Lanciano, come che è una pista per Cragno. Non so quanto sia utile a Cragno. Attenzione allo scambio con Vigorito, che sarebbe un sardo di ritorno, magari, chissà, Vigorito. Però anche Vigorito fare il dodicesimo, essendo proprio nel momento di maggior maturazione della sua carriera, non so quanto sarebbe indicato per Vigorito, no?
No, assolutamente.
Quindi bisogna vedere un pochino. Queste sono le piste. Poi c'è De Iola, che potrebbe anche lui partire e andare a Trapani. In questo momento è la pista più calda. Vedremo se il Sangavinese dovrà lasciare la Sardegna per giocare, per maturare.
Ci penserei due volte, per esempio, perché secondo me può essere una riserva di lusso, un giocatore che accetta anche
questo
ruolo. Sì, forse
è meglio maturare così, è meglio piuttosto che andare a giocare in un contesto dove
difficile, come
lontano da casa, tra virgolette, anche se poi Trapani non è lontanissima. Mentre non partirà Barella, che invece, se ricordi bene, Roby, proprio i tuoi davanti a te, Giulini, aveva detto partiranno Barella e Cragno. Si era
sbilanciato. Sì, sono cambiate un po' di cose. Direi che la partita di Salerno ha svoltato la stagione di Barella,
ieri,
che ha fatto una partita pazzesca.
Capozucca è stato categorico. Capozucca ha detto Barella assolutamente non parte, quindi questa è la riprova di come le cose cambiano e tutte le cose che stiamo dicendo adesso potrebbero essere sconfessate dopo domani. No?
Una piccolissima parentesi, si parla tanto, i nostri colleghi lo fanno spesso, dei giovani sardi. È giusto dare delle opportunità, ma è anche doveroso che i giovani sardi ricambino questa fiducia. Barella lo ha fatto a Salerno con una prestazione davvero fantastica, per cui secondo me si è guadagnato da solo a livello di prestazioni la permanenza in questa rosa. È tutto anche per questa seconda parte di Doppio Misto, ma torniamo tra poco ancora per parlare di Dinamo Sassari.
This is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tough. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. 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 I met this little girly. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around.
Tricky, tricky, tricky.
ultima parte di Doppio Misto. Questa volta rientriamo invece sulle note dei Run DMC, altra richiesta musicale del sottoscritto. Ormai Davide sta diventando una specie di jukebox.
Si dice notida bigiti a vizio.
Sì, cercherò di non prendermela a vizio. Abbiamo parlato tantissimo del Cagliari, Cagliari che tornerà in campo poi per il big match dell'uscita contro il Crotone, ma avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Adesso invece parliamo di un'altra partita che si è giocata ieri per la 14ª giornata del campionato di Serie A di basket. La Dinamo Sassari ha battuto Pistoia con il punteggio di 80-75, seconda vittoria consecutiva dopo quella importantissima sempre in casa contro Reggio Emilia. È una Dinamo Sassari che sta dando degli importanti segnali di risveglio.
Fabio. Sì, Dinamo che non va in vacanza perché ritornerà in campo il 2 di gennaio e in casa di Milano, una rivincita, ormai un'altra classica del basket italiano di oggi. È una Dinamo che, insomma, ne avevamo parlato nell'ultima puntata, prima della gara contro Reggio Emilia, con tanti punti di domanda, no? Era chiamata un po' a tirare fuori la testa dal fossato, e lo ha fatto perché ha fatto una grande partita contro Reggio Emilia il 23, davvero direi la miglior prestazione stagionale, e poi contro Pistoia
così per 35 minuti, poi negli ultimi 5 minuti un rush difensivo incredibile, simile a quello ad alcuni, insomma, della scorsa stagione con Sacchetti in panchina. La Dinamo ha chiuso ogni varco e ha impedito a Pistoia di fare sua la partita nel finale. La prestazione, insomma, così, però Calvani era contento nel post partita, seconda vittoria di fila. Tra l'altro si sono fatti mille isterismi nelle scorse settimane, la Dinamo è a meno 2 dalla vetta adesso.
Sì, un campionato assolutamente livellato
anche
verso
qui
verso
il basso, direi abbondantemente.
Un gruppone di squadre. La stessa Milano ha sofferto contro Cremona nell'anticipo.
Tra l'altro partita molto simile a quella della Dinamo, partita in parità praticamente per tre quarti, poi nel finale Lafayette ha deciso di vincerla, ha messo 5 triple, Milano ha vinto, però anche lì partita molto equilibrata.
Sì, direi che si sta confermando il fatto che la Dinamo, pur tra mille difficoltà, in una stagione complicata, con tanti errori, tanti problemi, alla fine poi è sempre lì, alla fine ai singoli, chissà, magari anche dal mercato, quel piccolo avvicendamento che potrebbe arrivare, quel taglio e quell'acquisto lì, magari ti fanno fare il passetto avanti che ti permette di essere ancora una volta favorita, perché poi la Dinamo è una squadra che ha comunque una qualità e un atletismo sconfinati, e in sfide secche o in serie di 5 partite direi che sono poche le squadre che possono davvero.
Soprattutto
la Milano di quest'anno non è che mi sembra una squadra irresistibile. Non
no,
so cosa ne
Milano
pensi.
Che ha cercato di puntare un po' sull'amalgama, sull'organizzazione tattica, che poteva portare un giocatore come Repeja, i problemi però sembrano più o meno quelli di sempre per Milano, che veramente non sta riuscendo a venirne a capo. Io direi di andare a sentire come ha commentato Marco Calvani la prestazione di ieri della Dinamo Sassari contro Pistoia.
Partita molto insidiosa, la partita fatta con Reggio Emilia ovviamente è stata una partita dove abbiamo speso tantissima energia, non solamente a livello fisico ma soprattutto a livello mentale, perché la squadra voleva dare dei segnali, come già vi avevo detto la volta scorsa, per la qualità del lavoro che stavamo facendo in palestra. In più oggi abbiamo avuto la contendente, che non è casualmente dopo 14 giornate prima in classifica, per un'ottima qualità del gioco che riesce a far esprimere Enzo alla sua squadra, e poi anche per giocatori che hanno qualità, che hanno individualità nel contesto del gioco di squadra, hanno risorse a livello individuale per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Non è, ripeto, dopo 14 giornate non può essere casuale il fatto di essere primi in classifica. Quindi una partita che era estremamente difficile, forse anche più difficile di quella che abbiamo fatto con Reggio Emilia, quindi grandi complimenti ai miei giocatori, perché riuscire a replicare un risultato così importante dopo la partita di Reggio Emilia, insomma, non è facile, quindi bisogna avere una grande solidità, temperamento e ovviamente qualità per poter fare questo secondo risultato importante.
Direi che, sentendo anche le parole di Calvani, ma in generale vedendo le prestazioni contro Pistoia, la cosa più positiva sia comunque stata la voglia di lottare, no? Anche pur giocando male, è stata comunque una Dinamo sempre viva, insomma è stata una partita molto elettrica quella contro Pistoia, una bella differenza rispetto a quelle che abbiamo visto in questa stagione, anche in campionato, dove invece avevamo visto una squadra molto fiacca, molto svogliata, molto poco attiva. Chi sono stati i migliori? Secondo te chi vedi un po' con la freccia all'insù tra Reggio e Pistoia?
Ma io ti faccio un nome su tutti, che è quello di Matteo Formenti, che è diventato, secondo me, in questa gestione Calvani il nuovo De Vecchi. De Vecchi che è un po' sparito dai radar, ieri non ha giocato a causa di un problema fisico, ha avuto un fastidio muscolare nella mattinata, Calvani non lo ha voluto rischiare anche in previsione dei tanti impegni ravvicinati nelle prossime settimane, però De Vecchi mi sembra che non sia entrato molto in sintonia con questo nuovo ciclo e in sua vece, insomma, sta lavorando benissimo Matteo Formenti, ieri decisivo, ha fatto un canestro importante nell'ultima parte della partita guidando la Dinamo Sassari alla vittoria sia in attacco, come ho appena detto, ma anche in difesa, dove è stato decisivo, lo sappiamo, insomma il suo punto forte è la difesa. Matteo Formenti, che è stato tra i più positivi, gli altri sono andati così, continua a zoppicare invece Joe Alexander, qualcuno lo avevamo detto con Mauro Garau la scorsa settimana, lo mette addirittura in discussione, a rischio taglio, non ci sembra insomma questa intenzione da parte della società, però anche ieri Alexander ha zoppicato e abbiamo cercato in sala stampa, pur insomma a ranghi ridotti nella sala stampa del Palaserra di Migni, abbiamo cercato di stuzzicare Calvani su questo argomento, su Joe Alexander. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Ma Alexander, sapete, tante cose non è che si possono dire e raccontare. Alexander ha avuto un periodo estremamente difficile con diversi infortuni. In due situazioni è stato recuperato, la prima la partita con il Maccabi è rientrato da un infortunio, la partita con Reggio Emilia è stato dalla sera alle 10 fino al giorno dopo, cioè alla partita, praticamente quasi 24 ore sotto mio rilassanti per una problematica, ha avuto un collo bloccato e quindi un giocatore che deve star bene per poter rendere al massimo. Io ho piena fiducia in lui e quindi per me non è, se la domanda è se è un problema, se è un caso, come mai non rende, o quello che magari nei meandri si sente dire, non c'è nessun caso Alexander, per me è un ottimo giocatore, un giocatore di grandissimo talento e quindi dobbiamo solamente aspettare che rientri in condizione totale a livello fisico, perché è un giocatore che per poter esprimere il suo potenziale ha bisogno di essere in un'ottima condizione fisica.
Alexander, che diciamo per tutta la stagione comunque ha fatto vedere di essere un po' sulle montagne russe, giocatore capace di accendersi per 5 minuti.
In carriera è sempre stato sulle montagne russe, se vogliamo.
È una sua costante, giocatore capace di regalare dei lampi di qualità, di atletismo straordinari, però anche di assenze clamorose, ha una condizione fisica forse non sarà mai perfetta dal suo punto di vista, un giocatore che ha avuto tanti infortuni, l'ha detto lo stesso Calvani, e quindi un giocatore su cui sarà davvero difficile contare in una maniera diversa.
Due parole, se me le permetti, su Pistoia, che ieri ha perso anche a causa dell'esiguità della sua rotazione. Esposito ha dovuto fare i conti, insomma, con un po' di problemi da parte dei suoi ragazzi. Esposito, che secondo me è il miglior allenatore in Italia in questo momento. Pistoia, per larghi tratti, ieri ha veramente fatto vedere di avere un'organizzazione di gioco veramente difficile da vedere in questo
non
momento nel campionato italiano.
Non era facile pronosticare questo da Esposito, che è arrivato un po' d'improvvisamente quasi sulle panchine. Quest'anno invece a Pistoia, raccogliendo un'eredità pesante, sta facendo molto bene, ci fa piacere perché è un grandissimo campione,
è stato veramente un grandissimo giocatore e secondo me, ripeto, se fossi il presidente, non so, metti dell'Olimpia a Milano, io prenderei Enzino Esposito come allenatore
e vedremo insomma anche quello che sarà il cammino di Pistoia, che però si è fermata a Sassari. Dinamo che tornerà in campo il 2 di gennaio, noi torneremo invece mercoledì 30 per una puntata di chiusura di questo 2015,
sì, puntata nostalgia, insomma rivivremo.
Ci inventeremo qualcosa, vedremo un pochino quello che è stato l'anno 2015 di Cagliari, di Dinamo, un po' in generale dello sport sardo, con tante dichiarazioni da ripescare nell'archivio, da rivivere tanti episodi, quindi vedremo, vi regaleremo queste chicche tra virgolette per poi rituffarci dopo l'epifania nello sport praticato, nello sport giocato, e quindi come sempre tutti i fatti del mondo dello sport sardo. Davide Cabras, grazie per averci assistito ancora una volta, ci vediamo mercoledì.
Grazie a voi e buon appetito a questo punto, no?
Altrettanto a lei Robby,
ci vediamo mercoledì.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.